La compagnia, seguendo un'antica via, raggiunge l'agrifoglio che indica la fine del regno elfico e l'inizio di Moria, anticamente regno nanico. I due popoli avevano costruito quella via e questo passaggio per i loro commerci in giorni più lieti, quando coltivavano ancora stretti rapporti di amicizia. Al pensiero, Gimli e Legolas si guardano in cagnesco, finché Gandalf non li separa e gli spiega il da farsi.
«Le porte sono chiuse e nascoste, e prima le troviamo meglio è. Ho bisogno dell'aiuto di tutti, perciò mostratevi disponibili ad aiutare i vostri compagni».
Una volta trovata l'intercapedine giusta, passandovi le mani, Gandalf fa apparire delle vaghe linee, come vene d'argento, che iniziano a brillare, formando una porta sempre più nitida e chiara. In alto c'è un arco di lettere intrecciate in caratteri elfici, sotto gli emblemi nanici vicino agli stemmi elfici, mentre al centro spicca radiosa un'unica stella a numerose punte. La scritta recita così: «Le porte di Durin, signore di Moria, di, amico, ed entra». Gimli spiega quindi che, se si è amici, serve la parola d'ordine per aprire le porte ed entrare. Dopo qualche minuto di riflessione, Gandalf dice la parola «amico», facendo aprire le porte dinanzi a loro. Avanzando nell'oscurità, dietro di lui la compagnia lo segue attraverso il varco che si è aperto nella roccia. Dietro di loro, però, da una torbida pozza esce un lungo tentacolo che afferra il cavallino e lo trascina a sé. Dopodiché, dalle increspature dell'acqua appaiono una ventina di braccia, lunghe e squamose, che si abbattono sulla parete della montagna. Molte di queste, torcendosi con una forza spaventosa, chiudono i battenti alle spalle della compagnia e, da dietro la pietra, echeggia un gran fracasso in che la luce sparisce del tutto. Dietro di loro, evidentemente, la porta è stata sigillata da una frana. Ora non si può più tornare indietro. Da quel momento, attraverso le miniere di Moria, a guidare il gruppo sono Gandalf e Gimli, illuminati dal bastone del vecchio mago. A poco che il terrore di quella creatura e l'ansia del percorso sotterraneo si diradano, il gruppo si tranquillizza e si ferma per mangiare. Contro il freddo sofferto sulle montagne, Gandalf offre a tutti il sorso della bevanda elfica portata da Valforra, capace di riscaldare gli animi e rincuorare gli afflitti. Dopo solo un breve riposo, si rimettono in marcia. Tutti hanno una gran voglia di portare a termine il viaggio, seguendo il bastone luminoso di Gandalf e affidandosi all'esperienza di Gimli nelle architetture naniche. Più scendono nelle profondità, più il loro passo si fa lento nel totale silenzio. Non c'è altro rumore, infatti, che i loro piedi. Eppure, a Frodo sembra di sentire, o immaginare di sentire, qualcos'altro. Il tonfo di morbidi piedi scalzi. Giunti a un pozzo, Pippin ne viene curiosamente attratto. Strisciando fino all'orlo, sbircia dentro e un'aria gelida lo raggiunge dagli abissi invisibili. Preso da un impulso improvviso, cerca un sasso e lo lascia cadere nell'oscurità, aspettando l'impatto con il fondo. Da molto lontano, in basso e dopo interminabili istanti, ecco udirsi un tonfo, amplificato dal condotto.
«Che cos'è?»
grida Gandalf, intercettando lo sguardo di Pippin.
«Idiota! Questo è un viaggio serio, non una scampagnata hobbit!»
Per qualche minuto nessun rumore. Poi, dagli abissi, ecco emergere fiocchi col petti indistinti di chissà cosa, come echi lontani, alternati a silenzi tetri. Non sono da soli, questo è certo. Avanzano più in fretta, mentre in lontananza cresce il suono di tamburi negli abissi.
«Stanno arrivando!»
grida Legolas, spingendo il gruppo a proseguire velocemente. Gandalf rinvigorisce la fiamma, illuminando maggiormente la miniera attorno a loro e prendendo la strada che risale a livello dei cancelli. Mentre le prime frecce fischiano lungo i corridoi, a pochi passi dalla compagnia, Legolas e Gandalf iniziano a vedere chi e cosa li insegue.
Una caterva di orchi.
Alcuni grossi e malvagi da Mordor, oltre a uno o più troll delle caverne. Il fiato delle creature mostruose nemiche si fa sempre più pesante e vicino, finché un manipolo li sorprende dal fianco. Il combattimento corpo a corpo è brutale. Il clangore delle spade si unisce ai fischi delle frecce ormai incombenti. La compagnia respinge la maggior parte degli orchi, ma il più grosso di questi riesce a piombare in mezzo a loro, puntando la lancia contro Frodo. il colpo raggiunge lo Hobbit al fianco destro, scaraventandolo a terra, poco prima che il resto del gruppo neutralizzi tutti gli orchi nelle vicinanze. Gandalf invece si occupa degli arcieri all'inseguimento, dando un attimo di tregua al gruppo in fuga. I tamburi non smettono di suonare la carica in lontananza, ma Aragorn e gli altri hanno così il tempo di andare a vedere il corpo di Frodo a terra.
Sto bene, ansima il giovane Hobbit nello stupore generale.
Ti credevo morto!
Esclama Sam, mentre Merry e Pippin lo guardano increduli.
Non ancora, Frodo trova la forza di sorridere, dicendo: grazie alla cotta di maglia di Bilbo, evidentemente è davvero tanto resistente quanto mi ha detto.
È Mithril, certo che resistente,
afferma Gimli, osservando l'armatura che Frodo aveva tenuto nascosta fino ad allora. Il Mithril, infatti, è un minerale che vale 10 volte l'oro e che si trova solo nelle profondità della terra. Tant'è che solo i nani lo estraggono e sanno lavorarlo. Gli elfi stessi lo amano e ne riconoscono il valore incommensurabile, degno di un re.